Eccoci qua, sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomeni. Ciao,
ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanã a tutti.
Buon Maracanã come sempre, proseguiamo questo viaggio in questo pomeriggio. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vi ricordo anche di scaricare l'app per stare connessi con noi. Approfitto anche per salutare le TV che sono collegate in questo momento con noi nel pomeriggio di Maracanã. E allora vado a dare il benvenuto ad Umberto Zappelloni, responsabile dell'inserto mobilità del Foglio. Buon pomeriggio Umberto.
Ciao Umberto, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio con noi, e lo ritroviamo, era un po' di tempo, io l'ho corteggiato, gli ho mandato un sacco di messaggi, finalmente oggi ha detto di sì. Beppe Calderisi, Beppe.
Ah, grande Beppe, grande
Nano. Mia, ti ho fatto un pressing Marco a tutto campo, veramente, capito?
Devo dire che neanche il miglior Vier
grande, perché ti voglio bene, lo sai, quindi ho detto, ma è possibile che non riusciamo più ad averlo io e Stefano qui con noi, no. Beppe, allora oggi ti ho acchiappato.
Io ci sono ragazzi, io sono sempre con voi, è che a volte sono un po' incasinato, ma ci sono.
Grazie Beppe.
No, grazie Beppe.
E vi seguo anche perché mi diverto nel sentire.
Meno male, grazie, meno male. Grazie Beppe. Senti Umberto, voglio partire un attimo da te, noi l'abbiamo affrontato già nella prima parte della trasmissione, però ti voglio chiedere anche tutto quello che sta succedendo adesso con la sospensione di tutte le attività sportive che ha detto il CONI per sabato, e quindi il calcio pure, con il ministro Musumeci che è stato chiaro, non si gioca sabato, e adesso c'è da capire che decisioni prenderà la Lega in merito alle partite di sabato. Voglio sentire anche un po' il tuo pensiero. Noi prima abbiamo così, ci siamo un po' confrontati, ho detto approfitto della presenza di Umberto anche per sapere.
E tra l'altro non sono partite banali.
No, no, assolutamente.
Non sono partite banali, perché no. Inter-Roma ha da dire molto su questo campionato e chissà quando poi si riuscirà a recuperarla, visto che l'Inter ha un calendario abbastanza complesso e complicato. Però d'altra parte, di fronte a quello che è capitato con Papa Francesco, lo sport doveva fermarsi. Sabato non poteva scendere in campo nonostante non si giochi a Roma ma sia Inter-Roma e non Roma-Inter. Insomma, credo che il rispetto come una nazione che ha preso 5 giorni di lutto, anche lo sport, sia giusto che si fermi, e quindi è inevitabile, nonostante si vada a complicare il calendario della Serie A, quello della Serie B che ha saltato tutta la giornata di ieri. Lo sport, ricordiamoci, non si era fermato in quel maledetto 11 settembre, era andato avanti quella sera a giocare la Champions, e ci ricordiamo ancora di quelle partite giocate con un'atmosfera terribile in quel settembre. Quindi credo che fosse inevitabile. La complicazione del calendario è un problema in più che avremo sempre, perché qualsiasi cosa capiti, inoltre, in un calendario così complesso, ormai i giorni per recuperare delle partite sono veramente...
Non ci sono finestre, Umberto.
Cioè, una società come l'Inter, che è andata avanti in Champions, è andata avanti in Coppa Italia, ha il Mondiale per club a fine stagione. Sinceramente, se arriva un granello di sabbia dentro questo ingranaggio, poi diventa tutto più complicato. Però cosa fai? Dici all'Inter di giocare domenica quando la settimana successiva c'hai la Champions. Sono cose
Voglio andare un attimo su questo punto, perdonami, mi hai dato un assist Umberto, quindi voglio sentire anche sia Impalomeni che Calderisi su questo. Che ne pensate voi di giocare, l'Inter potrebbe giocare domenica
a che ora?
Non so, l'ora di pranzo? Mettiamo così?
Se non vuole giocare l'ora di pranzo,
questi anche più tempo per recuperare.
Magari
mettiamo l'ora di pranzo, caldo. Che la Lega decida di giocare a quell'ora. No, io la domanda che vi faccio, è chiaro che l'Inter non accetterà, molto probabilmente ci sarà una discussione in merito, però io non ci vedrei niente di così anormale per poi giocare mercoledì.
Perché sei una persona per bene.
È una persona per bene lui.
Quindi non si, cioè, secondo voi ci potrebbe fare
o non
fare?
No, ma adesso io voglio fare un po' il ruolo dell'antagonista, insomma, certo, no? Umberto è un maestro, quindi mi devo mettere, cioè condivido adesso il pensiero di Umberto, però io ti dico, Bastoni e Mkhitaryan sono squalificati. Allora, se l'Inter decide di non trovare un accordo, magari di rinviare la partita, di trovare un altro modo per recuperare questa partita, poi c'è Inter-Verona, qualora dovessero scendere in campo Mkhitaryan, cioè Mkhitaryan e Basone non scenderanno in campo, però sarebbero, tornerebbero disponibili per poi per giocare Inter Roma. Adesso per dirti c'è anche questo aspetto. Io non credo che Marotta medierà su questo, però l'Inter potrebbe anche rifiutarsi.
Non farà giocare l'Inter.
Cioè, se D'Imperio ha deciso il ministro dell'interno, D'Imperio credo che la Lega non possa decidere con Marotta. Cioè, voglio dire, Marotta è un dirigente importante, mi ma dice, non ti voglio dire che potrebbe influenzare. La- però insomma,
beh, lui
secondo me
degli ottimi rapporti.
No, adesso
tutti,
voglio
insomma,
dire,
quindi
beh,
è capace di rapportarsi,
bravo,
è più
di
bravo
tutti,
che
rappresenta l'Inter, presidente. Ma adesso se dice no, noi abbiamo una partita, abbiamo avuto giocato la Coppa Italia con Mina, dobbiamo giocare 12:30 domenica per chi? Per far favore a tutti, scusate, Io non gioco domenica.
Non gioco.
Se poi dire no, devi giocare e devi giocare, vediamo
se
devi giocare.
Se
ma se glielo pongono chi? Ma
se la Lega decide si gioca, si gioca.
No.
No,
perché
troveranno
un modo,
giocare domani tutte le squadre.
Ma non può fare una cosa del genere.
Lo dico, scoppierebbe, non voleva, però gioca.
Scoppierebbe il finimondo. Sentiranno pure i Friedkin, la Roma, vi va bene rinviare la partita a Roma? Per me non ci sono problemi. Non è che la Roma dice no, noi vogliamo giocare. E alla fine, se l'Inter riuscirà poi a recuperare questa partita chissà quando, troverà due vantaggi. Intanto vedere cosa fa il Napoli e poi magari recuperare qualche giocatore squalificato. Adesso non ti so dire, e recuperare anche energie in vista della prima partita d'andata con
ragazzi, una confusione pazzesca.
Esatto.
Un disastro. Posso dire la mia? Non voglio andare contro corrente, non voglio mancare di rispetto.
Tu devi dire la tua, ci mancherebbe.
No, certo. Ma quanto bello sarebbe stato omaggiare il nostro Santo Padre in tutti gli stadi italiani, dove tutti i colori diversi, tutte le tifoserie, tutto quello che è il mondo del calcio, cioè perché in Inghilterra si gioca, perché in Spagna si gioca, perché in Francia si gioca. Cioè, io non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma io penso che il nostro Papa, che ci ha lasciato e ci ha lasciato un vuoto incredibile, sarebbe stato contento che omaggiare, cioè, perché chiudere i campionati, perché tutte le persone presenti in tutti gli stadi omaggiassero.
No, ma magari domenica lo faranno uguale. Io penso che forse la decisione più facile era quella di spostare una partita sola, che era Lazio-Parma,
cioè,
perché c'è una situazione complicata.
È la città di Roma, Beppe,
ecco,
Umberto, perché
e
il 25
gioco.
Aprile
io la vedo
con
così,
ogni probabilità, insomma, così a naso ci potrebbero essere delle manifestazioni,
esatto.
No, 25 aprile. Il 26 è il giorno fatidico dell'ultimo saluto al grande Papa Francesco. Il 27 domenica c'è un'invasione, tu dicevi, Marco, di almeno 100.000
fedeli,
perché c'è il
giubileo,
non so, per il giubileo dei
giovani. Sì,
quindi è un caos totale. Avresti potuto rinviare Lazio-Parma lunedì, poi certo, io capisco Umberto, però sono d'accordo anche con quello che dice Giuseppe, sono due versioni condivisibili. Perché Umberto, c'è il Papa dell'apertura, è stato il Papa delle diversità, il Papa che festeggiava ad ogni gol dell'Argentina o del San Lorenzo. Cioè, credo che non è una lesa, ma dice no, una mancanza di rispetto nei confronti. Secondo me si sta a fare una risata.
Secondo me il nostro Papa, che purtroppo ci manca, perché è veramente una persona. Vabbè, senza aggiungere solite che sento dire, si sente solo parlare di queste cose qua, ma non c'è bisogno, ognuno ce l'ha dentro nel cuore. Ma non sarebbe stato contento. Lui avrebbe voluto che tutti
credo anch'io
continuassero a omaggiare quello che è stata una persona meravigliosa. Tu pensa a tutte le squadre di calcio, dalla Serie C, dalla B, dalla A, dalla promozione, dalla categoria, essere tutti allo stadio per unirsi ancora di più in nome del nostro grande Papa che purtroppo ci ha lasciato. Però questo è un pensiero mio. Ma
no, ma ci mancherebbe. Forse
poi mi chiedo, ma perché in Inghilterra giocano?
Umberto, volevi aggiungere qualcosa proprio?
No, volevo dire che non è un pensiero assolutamente sbagliato quello di Namu, assolutamente. È condivisibile, c'è tanta gente che la pensa come lui.
Sì, sì, sì.
Assolutamente, anche perché questo era un papa sportivo, obiettivamente. Un papa che amava il calcio, un papa che ha ricevuto decine se non centinaia di sportivi durante il suo pontificato. Perché? Perché apprezzava il gesto sportivo, apprezzava i campioni dello sport. Quindi omaggiarlo giocando ha anche questo un senso. Ovviamente la partita di Roma non la potevi giocare per questione di ordine pubblico, perché Roma, con tutti i grandi della terra che arriveranno alle esequie del Papa, ai funerali del Papa, sinceramente non poteva permettersi di sopportare anche l'organizzazione di una partita calcistica. Sulle altre, obiettivamente, l'Italia ha scelto questa strada, che è stata quella sempre percorsa quando sono capitate queste cose, anche perché l'Italia, a differenza degli altri paesi europei citati, insomma, è la casa del Vaticano, è la casa della Chiesa, quindi si sentiva un po' parte di questo, ed è per questo motivo che credo abbia deciso di rinviare tutto il calcio. Però l'idea, omaggiare il Papa giocando, comunque con i minuti di silenzio, con gli stadi che penseranno a lui, gli dedicheranno degli striscioni,
meraviglioso, Umberto,
non è un'idea da scartare, non è un'idea da scartare a priori, assolutamente. Ci sono degli impedimenti,
assolutamente, sì.
Come quello che dicevamo di Lazio Parma,
esatto.
Per il resto è una riflessione che evidentemente hanno fatto al CONI, hanno fatto al Ministero e hanno preso questa strada. Però anche l'idea di Nano non la trovo del tutto
sbagliata.
Non la trovo sbagliata. Guarda,
no, assolutamente.
Discutevo prima con un amico che era di quell'idea lì, dico, ma perché non omaggiare il Papa con scendendo in campo comunque e omaggiandolo?
Umberto, per me avrebbe preferito lui, avrebbe voluto.
Sì, pure per me.
D'accordissimo, ragazzi, anch'io sono d'accordo.
Il Papa avrebbe avallato, insomma, questo tipo di.
Un anticonformista, un Papa che è sempre andato dal momento in cui si è presentato contro quelli che erano i canoni e i classici delle altre elezioni papali. Perché no? Probabilmente sì, si è sempre fatto così, dice. E io invece, per me invece fate il contrario, anche quello che ha lasciato scritto nel testamento per la sua sepoltura va un po' contro a quello che avevamo sempre visto negli ultimi pontificati, quindi anche questo era un'idea che si poteva prendere,
che si poteva percorrere, Umberto,
poteva prendere in considerazione magari parlandone con qualcuno.
Ma se prima ne abbiamo parlato, Umberto, e allora fino a 10 ore fa, se non vado errato, tu insomma sei più informato di noi e mi puoi correggere, i giorni di lutto erano
tre.
Sono diventati 5. Secondo me Trump ha sparigliato.
Sì,
perché, no, perché Trump
ha detto cinque giorni
delle bandiere a mezz'asta, dice fa 5 giorni lui
noi siamo a casa nostra, qui a casa nostra facciamo 3 giorni, facciamo cinque giorni
così, pari e patta, perché anche a sorpresa, insomma, sì, i rapporti non erano idilliaci tra lui,
no,
però magari si è fatto commuovere dal resoconto di Vance, che è stato 3 giorni, è andato con i ragazzi, ha preso il gelato, ha mangiato nei ristoranti, si è girato tutti i parioli, Roma Nord, è andato in giro, poi nemmeno l'avrebbe voluto ricevere perché stava male, poverino.
Vero.
Poi gli ha regalato 3 Kinder, 3 uova ai ragazzini, per dire, guarda, io sto male. Però insomma, voglio dire, magari il resoconto di Vance si è convertito, non lo so, pure lui è diventato più buono, è tornato e gli ha fatto il racconto. Trump ha detto: allora vabbè, facciamo così, New York e tutta la città, bandiera a mezz'asta per 5 giorni, fino al giorno del funerale in cui noi, io e mia moglie, saremo presenti.
Certo,
magari questa cosa, Meloni ha saputo questa cosa, e che facciamo? 3 più 2 fa 5, o no?
No, io credo,
non
io
lo so,
credo che la decisione di Trump sia dovuta al fatto che il 52% del suo elettorato sia un elettorato
cattolico,
e quindi questo abbia
influito molto,
un miliardo di persone.
Guarda, io voglio chiudere così, prendendo questo spunto da Tutto Mercato Web, che ha fatto un'esclusiva proprio sul prendendo al volo il pronipote di Papa Francesco, che, pensate, gioca a calcio in eccellenza alla Castiglionese, società di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Naturalmente c'è grande dolore nella loro famiglia, ha detto: rimpiangeremo quest'uomo. Una battuta proprio velocemente che riporta il sito del pronipote di Papa Francesco, un calciatore, quindi vedi, nella famiglia il calcio era proprio...
Come si chiama? Bergoglio?
Si chiama, te lo dico subito, Felipe.
Ah, Felipe.
Felipe Bergoglio. Allora, io vi voglio coinvolgere anche su un altro argomento. Beppe, approfitto della tua presenza e ti voglio chiedere, c'è la Juventus, insomma, di Tudor. Tudor ha detto alla vigilia di questa partita, che ormai la conferenza è lontanissima, però aveva detto praticamente, ha detto che lui si sente un allenatore, non un traghettatore. E ho letto Capello, ha detto, signori, se questo allenatore c'entra la Champions, è giusto che rimanga a guidare la Juve. Beppe, tu che ne pensi?
No. Ma
diciamo al physique du rôle per fare questo ruolo?
Allora, secondo me la Juventus mi ha dato l'impressione nelle ultime partite di essere una squadra completamente diversa da quella che avevamo visto fino adesso. Tudor ha dato un po' di aggressività, un po' di cattiveria, un po' di determinazione in più, ha tirato fuori qualche giocatore tipo Vlahovic che era un po' stato escluso. A me sembra che la Juventus abbia tutte le carte in regola per fare un finale di campionato importante, perciò a me questa Juventus piace, cioè, non è straripante, ma è comunque una squadra che ha più consapevolezza delle proprie potenzialità. Poi dopo vediamo un po' quello che succede, ma insomma la Juventus arriva, arriva nelle prime quattro, ve lo metto per iscritto, tanto io mi prendo le mie responsabilità.
Bravo, voi segnate.
Io segno, io già ho scritto, lo sai che quando parlate io scrivo, prendo appunti. Quindi
no,
tu,
io e Stefano sbagliamo poco.
Bravo Beppe, bravo.
Sbagliamo poco.
Vengo rimproverato sempre, soprattutto
da chi?
No, dai sostenitori dell'Inter, insomma. Io dopo l'Inter e Bologna sono andato un po'... Però insomma, poi ai fini fatti...
Ti danno ragione.
No, non dico questo, però insomma...
E Tudor, tu lo
Bologna, Bologna per l'Inter è sempre stata una...
No, io dico da Inter Bologna 2-2, insomma.
È quello 2-2, dal famoso... Tu andresti anche tu
no,
su questo?
No,
ma mi spieghi il no perché? Spiegami
perché
il no perché.
La Juventus Football Club è la Juventus Football Club.
E Tudor
non
è
non
da...
perché non, lui non si... Però devono, avere, devono andare oltre le voglio dire, le emozioni, diciamo, le considerazioni emotive che puoi fare su che allora se fa bene... No, sono tutti errori su... Devi saper... scegliere una volta per tutte
e questa
con
non
convinzione.
Ti sembra la scelta
convinta. Se sei la Juventus devi saper scegliere, punto.
E non
allora
ti
Motta
sembra.
È stata una scelta sbagliata, allora non è che adesso la Juventus è un laboratorio, la Juventus resta la Juventus a mio sommesso parere, quindi devi decidere già l'allenatore del prossimo anno, poi se tu io lo auguro, è bravo, per me è un bravo allenatore, non è che ce l'ho conduto,
però non lo conformi, no, non andresti su di lui,
non
è secondo... tra l'altro Umberto
no,
vengo
non
da te.
Sono tanto lontano dal pensiero di Stefano, vi dico la verità, perché anche la Juventus starà pensando sicuramente a qualcosa di più, non lo so. Tudor ha accettato una situazione così come gli è capitata e secondo me sta facendo molto bene, però alla fine quando faranno i conti, sono d'accordo con Stefano, guarderanno un pochettino più a 360 gradi.
Umberto, tra l'altro non so se ti risulta anche a te, mi dicono che Giuntoli è rimasto impressionato positivamente comunque del lavoro di Tudor, dell'empatia che ha creato con il gruppo, della sua appartenenza proprio alla Juve.
Beh, sai, se fai paragone con quello che è capitato nei primi mesi di Thiago Motta non era difficile avere un miglioramento da quello che si raccontava, quindi che ci sia stato un passo avanti lo vedi anche poi da, magari anche da come si esprime la squadra in campo, insomma, perché Thiago, che aveva fatto benissimo al Bologna, evidentemente ha sbagliato l'approccio nella società bianconera quest'anno, empatia poca nella trasmessa all'interno e anche all'esterno, e questo gli è costato alla fine tanto, anche se io ho dell'idea che quando fai una scelta così radicale come prendere Thiago Motta, un allenatore di un certo tipo, poi dovresti dargli un certo lasso di tempo per ottenere dei risultati, e la Juve era ancora in corsa in fin dei conti, come lo sta dimostrando con Tudor per il quarto posto, che poi era l'obiettivo di questo campionato, quindi forse valeva la pena di insistere per vedere che effetto poteva dare. Certo, i primi mesi di Thiago ti avevano dato la sensazione che proprio fossero due mondi che non potessero andare d'accordo, e adesso la scelta diventa difficile, perché tu sei di fronte a un allenatore che sta dando dei buoni risultati e devi andare a rituffarsi verso un incognito.
visto che è difficile che possa arrivare Conte sulla panchina bianconera, quindi su una nuova strada. L'importante, io dico, quando fai queste scelte, essere convinto e fino poi fondo, certo. proteggerle e spalleggiarle. Perché quando tu non sei convinto di un allenatore, già quando lo ingaggi, e con Thiago io credo che fosse convinto, ma se poi la società lo lascia da solo, succedono dei disastri, come è successo con Thiago, come è successo al Milan, dove hanno lasciato da solo Fonseca. Fin dalle prime partite di campionato, la società è fondamentale nella protezione del suo allenatore. Ricordiamoci l'inizio di Sacchi al Milan.
Come no?
Senza la protezione di Berlusconi, Sacchi sarebbe saltato dopo pochi mesi. Berlusconi lo difese a oltranza, anche contro la squadra, oltre che contro la stampa.
Sì, quello che costruì
Sacchi, poi lo vediamo. È fondamentale la società, e oggi mi sembra che nella Juventus manchi un po' quello. Perché non basta Giuntoli, la società è un'altra cosa ed è un problema, lasciamelo dire, che si avvicina molto a un mondo che conosco bene, quello della Ferrari, dove guarda caso la presidenza è la stessa.
In effetti Umberto dice una cosa, sottolinei un parallelo che ci sta tutto. Stefano, però tu mi dai un nome secondo te che è più da Juventus, visto che tu hai detto... Guarda. Non mi dico Conte perché è troppo scontato. Esatto. Non mi dico Conte.
Stefano, sorprendimi.
Però non lo so, Insomma,
chi vedresti per iniziare, come hai detto tu, una scelta convinta? Quale potrebbe essere?
Ma insomma, voglio dire, ce ne sono varie. Questo DNA la Juve, insomma, di allenatori gestori, insomma, che Nano, insomma, l'ha vissuto quell'ambiente lì. Bisogna avere il coraggio. Capisco anche Giuntoli la volontà di smarcarsi da un certo tipo di ragionare, no? Alla Juve, allora Trappattoni, Lippi, Conte, Allegri. Fabregas potrebbe essere la scelta rivoluzionaria.
Ma con la società che ha, Stefano, capito?
Esatto, però lo devi assecondare, ha una personalità complessa, molto molto misteriosa, ma voglio dire... Non sarebbe un rischio
una scelta di questo tipo?
Sì, però devi smarcarti, cioè tu dici Conte, vabbè, Conte.
No, io Conte lo voglio escludere.
Sono tutti felici,
escludiamo,
no?
Conte, sennò stiamo sempre a parlare di Conte.
Smarcarsi ci ha provato Giuntoli, magari ha sbagliato perché Motta ancora non era pronto da un punto di vista proprio della, non aveva la corazza.
E tu dici che Fabregas è più pronto?
Secondo me sì. Secondo me sì.
No, ma al di là della Juventus.
Beppe, tu che ne pensi?
No, al di là della Juventus in generale, ci sono degli allenatori secondo me che prima o poi devono venire in Italia. Uno è Di Zerbi e uno è Farioli. Non parliamo della Juventus perché la Juventus è un altro mondo e Stefano l'ha proprio spiegato bene. Però in generale credo che ci siano degli allenatori che hanno grandi potenzialità e che stanno facendo bene. A Marsiglia c'è un po' di confusione, ma Di Zerbi è uno che a me piace, lascia stare poi i problemi che ci sono. E un altro è Farioli, che all'Ajax sta vincendo il campionato, roba.
Io mi dispiace, vi voglio bene veramente, ma non condivido nessuno dei nomi che avete fatto. Secondo me sarebbe come un altro esperimento.
No, ma non per la Juventus.
Io dico della Juve, cioè nel senso sarebbe ancora un altro rischio, un altro, non lo so. A me mi sembra, Umberto, tu che ne pensi? A me sembra che questi allenatori in questo contesto non funzionano. Non c'è niente da fare.
Io sono d'accordo.
Nella Juve, parlo della Juve, non in assoluto. Ecco.
Magari più nel Milan che nella Juve. Nella Juve si era parlato anche di Mancini. Mancini può essere un gestore, non so quanto possa scalarsi nella realtà juventina, che è un tifo dove insomma Mancini è sempre stato considerato ovviamente laziale e interista. Però Mancini potrebbe avere caratteristiche di gestione, di saper gestire un gruppo. Sì. Di un certo tipo, anche con una società non tanto presente, perché è fondamentale un allenatore che possa anche fare quello, cioè saper gestire anche il comparto societario in un certo modo, perché altri in Italia sinceramente non ne vengono in mente.
D'accordissimo, Umberto, sono d'accordissimo con te. Sono d'accordissimo con te. Mancini è l'uomo adatto per la Juventus. Io no, ma sai perché i nomi di allenatori
importanti. No, ma sai perché ho fatto il nome di Fabregas, però non ci facciamo attrarre dal discorso del mondo, cioè quella Juventus lì non c'è più, che cioè, che hai frequentato tu, i grandi campioni, compreso te. Cioè, che eravate in 7-8 e poi ma il resto vediamo. E qui è tutto, il resto vediamo. Fabregas. Ecco perché serve un allenatore. Cioè,
Fabregas, non è,
no,
me,
ti serve no. Ma ti serve uno. Adesso lascia perdere, ho detto Fabregas però per
fare
dire,
un nome. No, fare
un nome. Hai detto un grande allenatore.
Secondo me Fabregas è uno che ti dice che cosa devo prendere. Io devo prendere il gioco, cioè devo prendere un sistema in cui la squadra si può identificare, perché la personalità è in fieri di alcuni giocatori, cioè non ci sono fuori classe alla Juventus. Allora, siccome è impossibile creare un instant team, mi sembra di capire, di aver capito, insomma, hanno speso una barca di soldi, però non c'hanno quei 300-400 milioni per fare una super squadra di campioni. Allora là ti serve un gestore. Qui, certo. Dove ti conti fuori classe, Nanu? Quindi ti serve un allenatore e quindi devi trovare il coraggio di indovinare l'allenatore. Di indovinare un allenatore. Che ti mette un po', ti dà l'identità di gioco, i giocatori magari li valorizzi, rendono di più e fai un bel campionatino e te la lotti, te la giochi.
Vediamo un po', attendiamo questo finale, poi vedremo un po' quale sarà la decisione.
Io ti dico questo, Stefano, che secondo me Fabregas ha una società potente alle spalle e da lì non si muove.
No, ma infatti, però vedere, è un profilo del genere. Cioè, Marco dice giustamente, lo capisco, ma come Stefano, hai provato con Thiago Motta, mo che fai Fabregas, Thiago Motta 2? Allora, sono due le cose, o vai su bene rifugio, oro, Conte.
E allora, e lì siamo tutti d'accordo.
Siamo tutti d'accordo. Oppure ti devi smarcare, no? Perché il calcio cambia.
Esatto.
Cioè, mi sembra che la Juventus paradossalmente sia un po' in ritardo nei tentativi di smarcarsi.
Sì, di smarcamento, è vero.
Cioè, alla fine bisogna immaginare, diciamo sempre che il calcio è sempre così, il calcio è sempre lo stesso, però è pure cambiato.
Ma la domanda che faccio io a tutti voi,
sì, poi mi devo fermare, vai.
Conte, dove va il prossimo anno?
Per il momento Napoli. Non so, no. Se Umberto rispondi tu.
Umberto, mi sa che ti dice Milan. No,
momento Napoli.
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 Napoli, dice Napoli pure Umberto. Va bene. Beppe, mi devo fermare, vi voglio ringraziare tanto. Beppe, a presto noi. Ti riproverò,
ciao,
ti proverò
Beppe,
a marcare alla Bjerkovud, ricordatelo.
Ciao,
un abbraccio,
buon pomeriggio, grazie
Umberto,
grazie Nano, un abbraccio.
Break, torniamo, rimaniamo un po' sul filone allenatore.